Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi facciamo una cosa completamente nuova, diversa. Sapete che mi piace fare esperimenti e quindi questo è uno di quelli. E dico facciamo perché non sono sola, ma c'è anche Alex qui con me. E in realtà non è qui con me in questo momento che sto registrando questa intro, ma era con me mentre registravamo l'episodio di oggi. Vi lascio all'ascolto, non vi racconto nulla perché capirete poi tutto. Mentre ascoltate, vi dico solo che c'entra con Instagram. Tra l'altro è pazzesco, ma appena cambia la registrazione sentirete proprio il sottofondo del traffico di Dubai, che è dove abbiamo fatto quella registrazione, e nonostante fossimo al 20° piano, si sentiva comunque costantemente questo sottofondo di traffico di macchine. Ok, vado. Sì, ci sentono, credo, sì,
Ah, sì,
ci
credo di sì.
sentite. Ok, allora abbiamo fatto un'improvvisata. In realtà io ero pronta un'ora fa perché alle 8 sembrava che i bambini dormissero e invece Oliver ci ha messo una vita ad addormentarsi. Poi io già esultavo alle 8 e un quarto, ero già tutta pronta e invece niente, ci siamo collegati ora. Mi vedete così perché dopo questa live scappo a ballare. Yay!
True story.
True story. Però sono un po' di sere che abbiamo voglia di fare una live, ma fare una cosa un po' speciale. Vogliamo rispondere alle vostre domande live, ma allo stesso tempo registrarlo per poi pubblicarlo sul podcast. È un esperimento, quindi per quello che volevamo silenzio e che i bambini dormissero e vediamo come va. Speriamo che l'esperimento funzioni e se non funziona, non importa, abbiamo passato un po' di tempo con voi, che è bello comunque e sempre. Queste domande le ho prese da una box che ho messo sulle storie di Instagram tempo fa e da vostre domande che mi fate spessissimo nei messaggi privati e anche per mail. Quindi speriamo che funzioni questo piccolo esperimento perché così lasciamo tutto sul podcast. Iniziamo con le domande, non vedo nulla sul tuo telefono. Allora, inizierei non da questa però.
Ok, scegli tu.
Scelgo io. Ok, ce n'era una che probabilmente non tutti conoscono. Sai che io non vedo niente sul tuo telefono, tu devi tenere la luce così bassa. Ah, ok, grande. Allora, ce n'era una che penso sia interessante iniziare da lì probabilmente perché insomma è un po' l'inizio di tutto. Anzi, due in particolare. Una, come iniziare a viaggiare a tempo pieno? Che interessante, probabilmente non abbiamo una risposta. E due, come abbiamo iniziato noi? Allora, per il come abbiamo iniziato noi, come abbiamo iniziato noi è facile. Ci siamo detti, eravamo in Canada in quel momento, c'è anche un episodio del podcast in cui lo spiego, però eravamo in Canada e eravamo seduti sul divano a Montreal, nel nostro appartamento di Montreal, eravamo scappati da Marbella per scappare alla stagione estiva che è piena di turisti per 2 mesi e a quel punto lavoravamo già entrambi online. E a un certo punto ho detto ad Alex, certo che sarebbe bello adesso poter seguire il sole, andiamo a Vancouver, poi scendiamo, andiamo in Sud America e poi boh, sarebbe bello poter continuare a viaggiare invece di tornare a casa. E lui mi guarda e mi fa, cos'è che mi hai detto?
Perché non lo facciamo?
Perché non lo facciamo?
Così semplice, eh?
Così semplice. E allora siamo tornati a casa a Marbella, che casa era Marbella allora, per 12 anni è stata la Spagna, la nostra casa, e abbiamo venduto tutto, ci abbiamo messo circa 8-9
No,
mesi,
no, no, 6 mesi, perché
sei
settembre
mesi.
a febbraio.
È vero, da settembre a febbraio ci abbiamo messo circa 6 mesi a vendere tutto quello che possedevamo e ci siamo trasferiti in un Airbnb per continuare, insomma, con ancora cose che non potevamo portare ovviamente, però era proprio con quelle che non eravamo ancora riusciti a vendere, però veramente era poca roba.
Sì.
e stava già quasi nelle nostre valigie e poi abbiamo fatto un'ultima scrematura finale e poi abbiamo fatto le valigie e siamo partiti a giugno del 2019 ed è da allora che viaggiamo a tempo pieno. E quindi come iniziare a viaggiare a tempo pieno? Non lo so, tu hai una risposta?
No.
Io neanche.
Come un how to? No, no, non c'è, sai, non è che...
No, no, non esiste un come iniziare a viaggiare a tempo pieno. Credo che per noi è stata una serie di eventi. Cioè, credo che noi non sapevamo che avremmo iniziato a viaggiare a tempo pieno. Non era nei nostri programmi, mai stato nei nostri programmi. Ci piaceva viaggiare, abbiamo sempre viaggiato. Non a caso, anche con i bimbi, abbiamo sempre fatto viaggi. Ma non era proprio nei nostri piani, non era un nostro desiderio. Però abbiamo preso negli ultimi, diciamo, da quando Oliver è nato più o meno, quindi nei 4 anni prima di partire, abbiamo preso tantissime decisioni che in realtà poi ci hanno portato a poter prendere questa decisione grande di vendere tutto e partire. E quindi così è stato. È stato una serie di eventi, una serie di bivi a cui abbiamo preso una strada piuttosto che un'altra e alla fine tutte queste strade, come diceva Steve Jobs, non si possono collegare i puntini guardando avanti, si possono solo collegare guardando indietro. Alla fine ci siamo ritrovati che potevamo partire, avevamo tutti e due un lavoro online, eravamo in realtà, non avevamo mai comprato casa, eravamo in affitto, che altro? Non avevamo vincoli veri e propri, quindi ci siamo ritrovati a quel punto e ci siamo detti partiamo. E così abbiamo fatto e da allora non ci siamo più fermati perché diciamo che è stato anche un momento in cui ci siamo detti perché no? Proviamo, se non ci piace, torniamo indietro.
Infatti,
facciamo
sì.
Un reset del...
Sì, sì.
No?
Sì, sì, quello che abbiamo detto ai primi mesi, primo anno, credo. Che se non funziona, torniamo.
Esatto, torniamo indietro. Allora, tra l'altro, non conoscevamo ancora nessuna famiglia che avesse fatto quello che abbiamo fatto noi. Poi ne abbiamo conosciute tantissime e probabilmente anche questo ci ha un po' portati a continuare a viaggiare, a continuare a credere che sia possibile continuare e abbiamo conosciuto anche tante famiglie che lo hanno fatto durante l'età dell'adolescenza dei figli, facendo homeschooling e quindi anche lì ci siamo detti, ci stiamo limitando come età pensando di dover tornare ai 6 anni di Oliver e invece perché? Perché ci stiamo dando questi limiti mentali, sono dei pensieri limitanti che alla fine abbiamo scacciato e siamo ancora qua che viaggiamo. Ok, passiamo a un'altra domanda che sì. È relazionata, che Alex prontamente mi sta facendo con
sto
il...
Scegliendo.
Sta scegliendo. Com'è stato il momento iniziale di stacco dalla vita precedente? Questa domanda mi è piaciuta. Ok, inizia tu. Per te, com'è stato?
Niente di speciale.
Ma perché tu vivi la vita così?
Certo. Sì, sì.
Vabbè, dai, avrai sentito, che ne so, non sei stato nervoso, non eri... No.
No, non...
No, ha ragione, tra
non
l'altro,
particolarmente, no. Non è cambiato tanto.
No, è vero, per lui non è cambiato tanto, per me è cambiato tutto, è stato un trauma, sicuramente, è stata veramente un uscire dalla mia zona di comfort alla massima potenza, perché... Io sono una persona molto socievole, avevo tutte le mie amicizie a Marbella, tutta la mia vita, avevo le mie lezioni di ballo, avevo i miei posti dove andare a ballare salsa, che per me è come una terapia, avevo una vita che mi piaceva da impazzire. I bimbi andavano a scuola, tutti e due in una scuola Montessori che aveva addirittura aperto le porte al programma per le elementari, quindi cioè era il mio sogno diventato realtà praticamente. E invece mi sono ritrovata tutto d'un colpo da sola, praticamente da sola, perché comunque è da sola con lui e con i due bambini. E quindi per me quello è stato un passaggio traumatico, nel senso che mi ci sono voluti 2 o 3 mesi. Ricordo che le prime sensazioni di stabilità più emotiva, anche mentale, sono stati quando eravamo in Thailandia. A Chiang Mai, Singapore è stato ancora un po' uno shock, però lì è stato uno shock positivo perché mi è proprio è da Singapore che ho iniziato ad apprezzare questo stile di vita, conoscere culture nuove, conoscere, vivere veramente la vita del luogo. Poi Singapore è stato bellissimo perché ci sono state persone che abbiamo conosciuto che ci hanno invitato nelle loro case, ci hanno proprio persone di lì che hanno aperto bottiglie di vino comprate 15 anni prima in Italia per me, per noi, per celebrare la nostra compagnia. Cioè, veramente ci siamo trovati in una realtà super accogliente che onestamente a me emoziona sempre pensarci. E quindi da lì ho cominciato a pensare, wow, ok, c'è qualcosa che ha un suo perché questo stile di vita. I primi mesi sono stati un po' più complicati invece.
I primi mesi anche perché eravamo in Europa ancora.
Sì, forse anche per quello, perché eravamo in Europa, era ancora tutto molto familiare, ma
senza amici, senza
punti di riferimento. Sì. E quindi ecco, forse è stato anche quello il problema. Quindi i primi due mesi è stato un po' più complicato. E invece poi ci siamo innamorati di questo stile di vita. E Vietnam ancora di più, e poi da lì in avanti niente, non c'è stata, non si è fermata questa sensazione. E qualcun altro ci chiedeva, che Alex ha selezionato la domanda, perché questa scelta di vita? Vuoi rispondere tu?
No.
Come no? Perché
ma
no?
Non c'è un perché, per me non c'è un perché, è un caso che abbiamo iniziato, quindi perché adesso scegliamo ancora, perché ci piace. Perché, sai, per me, per esempio, sento che...
Puoi anche dirlo in inglese se preferisci, eh?
No, vai
in italiano, per carità.
Gli ultimi 3-4 anni, sento che sono quasi 15 anni, sai che il tempo passa molto più...
Lentamente. È vero.
Perché abbiamo tante esperienze nuove.
Molto sì. Lentamente, ma anche molto velocemente. È una sensazione molto strana.
Sì,
no?
È vero. Quando pensiamo di cose che sono successe. Sono successe 3 anni fa. Sembra che 10 anni fa.
Sembra 20 anni fa.
20 anni fa, anche, sai, se pensi Vietnam o Singapore, sai, queste cose è pazzesco, sì.
Però nella quotidianità è vero che passa lentamente, riusciamo a goderci molto di più. Cioè, abbiamo imparato a vivere più lentamente, proprio anche qua dentro. Abbiamo imparato moltissimo di noi stessi, abbiamo imparato,
quello
è stato il viaggio più grande, ovvero non il viaggio per i paesi, ma il viaggio dentro di noi.
Sì, sicuramente.
Siamo cresciuti tutti individualmente in una maniera esponenziale, forse per quello che sentiamo davvero che sono 20 anni che facciamo questa vita.
Sì, è vero.
Perché la crescita che abbiamo provato è forse così grande che sentiamo veramente che non può essere successo in soli 3 anni o 4 anni, sono 4 anni adesso.
Sì, sì.
Però perché scegliere quello stile di vita? La risposta per me è molto semplice, credo, perché potevamo.
Sì. È vero.
La risposta è quella, no?
Sì,
nel senso
sì,
che
sì.
Avevamo, come vi dicevo prima, avevamo fatto questo percorso di scelte e potevamo farlo. Non avevamo vincoli, avevamo un lavoro online, quindi potevamo continuare, portarci dietro il nostro lavoro senza dover lasciare lavoro, perché abbiamo anche trovato tante famiglie viaggiatrici come noi che hanno lasciato il lavoro per viaggiare. E quello che fanno, che secondo me, io le stimo tantissimo queste famiglie, perché non so se è una scelta che farei io personalmente, proprio a livello di mia sicurezza mentale, stabilità mentale, loro lavorano per esempio per X mesi e poi mollano tutto e partono per altri X mesi, per altrettanti mesi. Abbiamo conosciuto famiglie che lo fanno in tutti i modi, che viaggiano in tutti i modi, però per noi è stata una scelta abbastanza semplice, tra virgolette, che poi semplice non lo è stato ovviamente, come qualsiasi cambiamento gigante, però è stata una scelta relativamente semplice perché potevamo. I costi, qualcuno ci chiedeva anche dei costi, i costi sono molto simili alla fine a quello che noi spendevamo nella nostra vita, di questo avevo già parlato sull'altro episodio del podcast. I costi sono stati molto simili perché in realtà quello che facevamo, quello che abbiamo fatto è stato un po' barattare tutte le spese che avevamo fisse, compresa la scuola dei bimbi, che era una scuola privata Montessori, quindi cara, con la vita in giro per il mondo. Quindi ecco, per noi, mantenendo i nostri stipendi, cioè quello che guadagnavamo, e mantenendo tutto uguale, quindi ecco, in quel senso non è stata una scelta difficile per noi, ecco, non abbiamo dovuto prendere decisioni drastiche. Hai un'altra domanda? Ah, ok, questa sì, che probabilmente non tutti sanno, è una domanda che mi arriva spesso. Che lavoro fate che vi permette di lavorare da qualsiasi parte del mondo? Grazie a te per la domanda. Lavoriamo online, come dicevo prima. Il mio lavoro è la tela. Voi ormai, chi lo conosce, chi mi conosce, chi conosce la tela e questa piattaforma che è www.latela.com, quello è il mio lavoro. E in realtà è anche il mezzo lavoro di Alex, perché è lui che crea tutto quello che voi vedete sulla tela.com, lo crea lui. Quindi ecco, quello è il nostro lavoro, praticamente, insieme. E lui, inoltre, Alex, ha un lavoro. Alex lavora quando siamo partiti, a dire vero hai pure cambiato lavoro nel mentre.
Infatti, sì.
Quindi da quando siamo partiti, vuoi raccontarlo tu? Raccontalo tu.
Sì, quando siamo partiti avevamo questa azienda di design.
Avevamo, non io e lui, avevamo lui e il suo marito,
sì.
Che io chiamo marito perché quanti anni sono che siete insieme?
15 anni.
15 anni, più di me Alex praticamente. Infatti. No, di più, perché io e te sono 15 anni, abbiamo fatto il nostro 15esimo.
Ah, 16 anni? 17? 17
abbiamo
magari.
Fatto 15 anni noi, il 21 settembre, che non abbiamo neanche festeggiato, anzi eravamo arrabbiatissimi l'uno con l'altro, ti ricordi? Non abbiamo proprio neanche festeggiato.
15 anni, dalla prima... appuntamento.
15 anni dal primo appuntamento, 21 settembre del 2007.
Sì.
Vero?
Bello.
Bello.
Sì, sì, quindi hai ragione. 17 anni.
17 anni con suo marito e quindi quando siamo partiti lui aveva ancora questa azienda con suo marito, con Matt, chiamiamolo
sì,
Matt.
Sì, Matt. E poi... Poi un anno e mezzo fa abbiamo cambiato tutti e due e lavoriamo in un'azienda adesso insieme, quindi sì, abbiamo cambiato lavoro, ma ancora sempre design, development.
Sì. Esatto, Alex fa siti web, fa quello che fa per la tela, lo fa anche per altre aziende praticamente. E presto lo cambierà di nuovo perché presto... Vero che...
Cosa?
Il lavoro.
Vediamo, non si
speriamo,
sa, non si sa mai.
Incrociamo le dita perché se tutto va bene, prestissimo. Speriamo. Io continuo a dire prestissimo, perché io ci spero.
No pressure
at all. Cambierà di nuovo lavoro e si dedicherà solo alla tela. Solo a me, a voi.
A te?
Sì,
ah, okay.
A me, a Miriam, a Milena,
certo.
A voi che siete
a
casa ad ascoltarci e che usufruite dei servizi della tela e dei prodotti, eccetera, eccetera. Quindi
certo.
Sarà 24 ore al giorno disponibile.
Ah, sicuro? È così? Va bene.
Ah. Ok.
Devo pensare ancora.
Altra domanda.
Come gestite il lavoro?
Ok, come gestite il lavoro? E questa è una domanda che mi è arrivata tantissimo, anche proprio in relazione ai bambini. Come gestite il lavoro e che cosa fanno i bambini quando voi lavorate? Allora, come gestiamo il lavoro è stato un processo, devo dire. Da quando siamo partiti siamo andati per fasi. All'inizio io pensavo... per me è stato anche difficile, ecco, anche per un altro motivo, perché io pensavo, visto che Alex aveva un lavoro che pagava di più, io pensavo di dover sacrificare un pochino il mio lavoro, che era la tela, che è la tela, e già allora lo era, pensavo di doverlo sacrificare un po', perché comunque Alex era quello che portava a casa più soldi e quindi ovviamente per l'economia della famiglia lui avrebbe avuto la priorità sul lavoro. E poi in realtà invece questi stereotipi, insomma, noi in casa non li viviamo bene, non li viviamo, anzi li ripudiamo, li rifiutiamo, e quindi in realtà ci siamo dati i nostri tempi e abbiamo sempre fatto a turno anche in viaggio. Quindi spesso e volentieri il modo in cui gestivamo il lavoro era che al mattino Alex andava a lavorare fuori, usciva di casa e andava in un bar, e poi tornava a casa o magari ci trovavamo da qualche parte per pranzo e poi rimaneva con i bambini al pomeriggio e io andavo a lavorare. Quindi questo era più o meno il nostro setup all'inizio. E poi invece piano piano con la pandemia credo è anche cambiato davvero molto questo stile di vita, ovviamente, perché ci siamo ritrovati a lavorare molto di più insieme da casa allo stesso tempo, e quindi lì sono cambiati proprio i meccanismi, però diciamo che comunque i due anni, anzi l'anno era, no? Prima del Covid.
Sì,
un po' di più.
Un po' meno di un anno.
Forse un po' meno, mamma mia, pazzesco. Sì. Quindi l'anno prima del Covid, diciamo che è stato comunque un anno che ci ha permesso di abituarci allo stile di vita di viaggiatori a tempo pieno, e quindi anche al lavoro a casa, ha abituato i bambini a giocare in maniera autonoma mentre noi lavoravamo. Poi ovviamente all'inizio c'era molto più intrattenimento da parte nostra nei loro confronti, ma poi piano piano, un giorno alla volta, 10 minuti alla volta, perché ovviamente lavorando da casa, quando io ero a casa tutta la mattina con loro, non è che stavo tutta la mattina a giocare con loro, quindi quello che facevamo un po' di giochi insieme, poi li lasciavo giocare un po' in autonomia, io lavoravo, mi mettevo a computer, chiedevo loro il mio tempo, a volte me lo davano, a volte non me lo davano, però è stato un processo. E piano piano loro hanno cominciato a essere sempre più indipendenti nel gioco, e quindi praticamente alla fine siamo arrivati in piena pandemia, che noi lavoravamo, ci prendevamo i nostri tempi, magari al mattino o al pomeriggio, o al mattino e al pomeriggio a volte, anche con una pausa magari pranzo un po' più lunga, e loro giocavano e noi lavoravamo allo stesso tempo, quindi facevamo vita molto più insieme. Invece di fare a turno, e quindi che ci vedevamo magari poco più alla sera, facevamo i nostri orari lavorativi insieme, lavoravamo insieme, i bimbi giocavano, poi abbiamo iniziato anche a fare scuola più seriamente, insomma è stato un processo, ecco, però è così che abbiamo gestito il lavoro, ed è così che piano piano abbiamo trovato un equilibrio. E a proposito di equilibrio, c'è un'altra domanda, ho risposto alla domanda di prima.
Sì, più o meno.
Sì, cos'era la domanda di prima? Come gestiamo il lavoro,
sì,
no? Quindi ho risposto,
sì,
no?
Sì.
Volevi aggiungere qualcosa?
No.
No, ok. No. Ok, a proposito di equilibrio, una domanda è cosa fate per ritrovare l'equilibrio di lavoro, studio, vita, eccetera, eccetera, dopo uno spostamento? Bella domanda. Allora, noi viaggiamo lenti. Quindi, a parte quest'estate che è stata assolutamente assurda, proprio surreale, crazy, stupid, a parte appunto quest'estate, di solito viaggiamo lenti. Che cosa significa? Che ci fermiamo un mese, una settimana più o meno in ogni paese,
in ogni posto
che visitiamo, perché spesso e volentieri ci fermiamo anche 2 mesi in uno stesso paese, ma cambiando casa generalmente, o cambiando zona, cambiando città.
Sì, infatti, perché il visto di solito è per 3 mesi, quindi possiamo rimanere 3 mesi in un paese alla volta.
Esatto, quindi per esempio in Thailandia abbiamo fatto 1 mese a Chiang Mai, nell'area di Chiang Mai, e 1 mese a Bangkok, nell'area di Bangkok. Vietnam abbiamo fatto la stessa cosa, in realtà Vietnam avevamo in programma, in Vietnam siamo stati più di 2 mesi, vero?
Sì, perché sì. Iniziavamo a Hanoi e poi...
Sì, abbiamo iniziato da Hanoi, Però siamo stati meno alla fine ad Hanoi di quanto pensassimo, perché c'era un inquinamento atmosferico bestiale ad altissimi livelli, e quindi siamo andati via prima, abbiamo cambiato un po' all'ultimo minuto e abbiamo invece fatto più vita a Hoi An, che ci è piaciuto tantissimo, che è stata un'esperienza bellissima, perché è una città che se la vivi con i locali, quindi via dal centro, via dal turismo, la vivi veramente come si vive, tutta in bicicletta, perché è la città delle biciclette del Vietnam, e abbiamo dei ricordi bellissimi, insomma, veramente, veramente preziosi. E quindi ecco, questo nostro viaggiare lenti ci permette di avere questa fase di adattamento tra un cambio, tra uno spostamento e l'altro. In realtà all'inizio avevamo più bisogno di un periodo di adattamento.
Sì, ma iniziamo già prima di andare a un posto. Avevamo già tutto chiaro, sai? Sceglievamo anche l'appartamento o la casa.
In relazione,
sì, con i bar dove possiamo lavorare o con posti,
area
giochi dove possono giocare i bimbi.
Sì, esatto.
Quindi, sì.
Ciao dalla Nuova Zelanda. Ciao, ci vediamo presto, arriviamo a dicembre. allora, sì, infatti, questa è anche una cosa importante che non ho menzionato, e che Alex di solito, che faceva tutta la ricerca per i nostri spostamenti, faceva la ricerca a priori praticamente, quindi noi arrivavamo in un posto conoscendo già molto di quel posto, perché Alex è molto bravo a organizzare le varie, sia il viaggio ma proprio anche la vita, a trovare posti. Abbiamo anche poi scoperto nuove tecniche, quindi che ne so, per esempio la settimana prima di lasciare un posto io scrivevo un messaggio nella chat di Facebook di expat, genitori expat, nel posto dove saremmo andati dopo, dicendo arriviamo, bla bla bla, stiamo lì un mese, chi è che vuole andare a fare una play date, e quindi arrivavamo là già con le idee molto chiare, quindi di solito all'inizio, questo tutto all'inizio, perché adesso poi è cambiato molto, però all'inizio appunto arrivavamo in un posto che avevamo già individuato dei bar dove potevamo lavorare, delle aree giochi dove potevamo portare i bambini per lavorare, tutto in funzione del lavoro praticamente, e anche cercando di scegliere posti che non fossero in aree troppo troppo turistiche, anzi molto molto poco turistiche in realtà, perché appunto volevamo provare proprio a vivere la cultura del luogo, quindi avevamo sì, l'organizzazione infatti sicuramente è stata molto importante. Adesso adesso è un po' tutto, cioè non ci prepariamo adesso, arriviamo e vediamo che cosa succede.
Sì, conosciamo già bene le cose che abbiamo bisogno.
Esatto. Sì, adesso è un altro tipo di viaggio, sì. Cioè adesso è un altro tipo di mentalità proprio. All'inizio forse anche tutta questa organizzazione ci serviva come pace mentale, per rassicurarci in un certo senso, per togliere un po' magari la paura di arrivare,
sì,
in un paese nuovo.
Sì, quello è anche togliere quella... quando eravamo in viaggio non dovevamo pianificare tutto continuamente, quindi potevamo anche... goderci nel posto dove ci troviamo, e quindi anche quello ha aiutato.
Esatto.
Avevamo tutto prenotato un anno, sai,
esatto. Questo,
in anticipo.
Ecco, infatti questo vedevo che anche qualcuno lo chiedeva adesso in chat. Questa è un'altra domanda che mi è arrivata tantissimo, ovvero se pianifichiamo in anticipo. All'inizio sì, all'inizio pianificavamo moltissimo in anticipo, tanto che siamo arrivati a un punto in cui a un certo punto avevamo praticamente un anno di tutto prenotato e tutto...
voli, Airbnb,
Airbnb, tutto praticamente, anche perché ovviamente prenotando con così tanto anticipo era anche più economico, e poi comunque
potevamo scegliere i posti migliori.
E quindi all'inizio era veramente tutto pianificato nei minimi dettagli, che era un grandissimo lavoro di organizzazione.
Certo.
Tua.
Sì, ma
però pagava, cioè davvero ci ritornava questo lavoro di Alex, ci ritornava tantissimo. E poi probabilmente tutto è cambiato con il Covid.
Ma certo, abbiamo dovuto cancellare tutto.
Abbiamo cancellato tutto, siamo stati fortunati perché abbiamo capito, noi eravamo in Malesia quando è iniziato il Covid e in quella parte di mondo era gennaio, non era marzo come in Europa, quindi abbiamo giocato un po' d'anticipo. E fortunatamente ci siamo resi conto che la situazione che non era una semplice influenza, come mi diceva mio papà, ma che effettivamente sarebbe stato qualcosa di molto serio, e allora abbiamo iniziato a cancellare tutto e abbiamo avuto un rimborso totale di tutto, voli, Airbnb, tutto quanto praticamente.
Sì, non abbiamo perso
un centesimo, ma perché abbiamo giocato veramente d'anticipo, e un pizzico di fortuna, tanta ricerca,
certo.
e quindi appunto non abbiamo perso nulla, però ecco, da lì poi è cambiato tutto praticamente. Adesso se prenotiamo con un mese e mezzo, due di anticipo è tanto, probabilmente, nel senso che decidiamo, non abbiamo, per esempio adesso sappiamo che a dicembre torneremo in Nuova Zelanda per un mese per fare Natale con i nostri amici. Oliver ed Emily ce l'hanno chiesto alla follia. Quindi abbiamo deciso di ritornare lì, e dopo non sappiamo esattamente ancora quale sarà la direzione, quindi lo decideremo tra un mesetto e mezzo, perché comunque dobbiamo avere un biglietto di uscita dalla Nuova Zelanda per entrarci, però insomma...
Sì.
Apriremo il vaso di Pandora quando sarà ora. Come scegliete la prossima meta?
Un po' a caso.
A caso.
Adesso sì.
A caso, anche... per esempio quest'estate volevamo andare in Islanda, cioè da sempre volevamo andare in Islanda.
Sapevamo anche che era l'ultima...
Esatto, sapevamo che era l'ultima possibilità.
Con Elliot,
perché appunto avevamo ancora il van e sapevamo che volevamo poi tornare a viaggiare fuori dall'Europa, e quindi sapevamo che era l'ultima estate, e quando abbiamo capito che era l'ultima estate con il van ci siamo detti niente, dobbiamo andare, e allora lì abbiamo deciso e abbiamo prenotato, volevamo starci 2 o 3 settimane e poi alla fine ci siamo rimasti 6 perché non c'erano i traghetti giusti, e quindi insomma siamo dovuti rimanere molto di più, che è stato molto bello. Insomma, è stata un'esperienza meravigliosa, però ecco, per dire che decidiamo molto così, come...
E poi sì, avevamo questo piano di andare in Norway.
Ah, esatto, volevamo andare in Norvegia, poi abbiamo cancellato tutto.
Quello non lo facciamo perché già...
È troppo,
quindi...
Esatto.
Adesso facciamo così. Passiamo a questo.
Sì. Ok, mi piacerebbe sapere qualcosa su come fate minimalismo con oggetti di vita quotidiana, libri, giochi, eccetera, eccetera. E anche, ce n'era anche un'altra relazionata,
sì.
Che era come gestite i giochi, e ce n'era anche un'altra come fate ad essere così essenziali nelle cose che possedete. Come?
Abbiamo 92 kg che possiamo portare con noi, quindi abbiamo un spazio, sai...
Limitato.
Adesso sì, siamo obbligati.
Sì, esatto, adesso siamo obbligati, perché ovviamente viaggiando in aereo da un continente all'altro o da un paese all'altro, siamo obbligati ad avere un massimo peso che possiamo portare con noi, e quello è il nostro... quello che detta quanto abbiamo praticamente, e quello che non ci sta. Noi siamo sempre stati un pochino minimalisti, cioè ci è sempre piaciuto, non ci è mai piaciuto avere la casa piena, le superfici piene di oggetti, di mobili, di soprammobili, non c'è mai
ricordi
di cose, non siamo mai stati molto sentimentali in questo senso, io forse di più. Cioè, però per dire, i bimbi avevano già tanti giocattoli, cioè non è che non avessimo, che fossimo minimalisti, ecco, avevano, per me avevano tanti giocattoli, cioè avevano un sacco di libri, scusatemi, ah ok, tutto a posto,
sì.
Pensavo che il computer si fosse spento, poi non registriamo più, e, cioè avevano tantissimi libri, tantissimi giocattoli, avevamo perfino una cucinina di quelle giocattolo, cioè eravamo una famiglia normale, no? Magari un po' meno normale, se così vogliamo definirla, avevamo sicuramente più minimalista, però comunque per noi erano già tanti giocattoli, tanto che spesso e volentieri facevamo le rotazioni negli armadi, le rotazioni dei giocattoli, avevamo il cambio dell'armadio estate-inverno, cioè avevamo cose.
Mm-hmm.
E invece poi quando siamo partiti, i giocattoli ovviamente ne abbiamo portati pochissimi, adesso ve lo racconto, e vestiti abbiamo portato solo quelli estivi perché abbiamo deciso di seguire il sole.
Ti ricordi comunque quando siamo partiti quanta roba avevamo? E poi ogni spostamento non possiamo più.
No, era troppo. Cioè, siamo partiti letteralmente con due valigie e due zaini. No, una valigia e due zaini. No.
No, ma ti ricordi quello enorme? Quello...
Però quello era per le bici dei bimbi, ti ricordi? Siamo partiti con le bici dei bimbi.
Sì, è vero, ma anche dentro lì...
Cioè... C'era di tutto, certo. Sì. Allora, noi siamo partiti addirittura con le bici dei bimbi perché volevamo portarcele dietro, perché per loro era una cosa molto... Cioè, era un oggetto molto importante per loro nella loro quotidianità e quindi volevamo portarcele dietro. Abbiamo fatto i primi 2 mesi, tre... i mesi europei, e poi ci siamo immaginati in Asia a portarcele dietro e a scendere. Cioè, abbiamo guardato delle foto del Vietnam e della Thailandia e ci siamo detti no, le bici, ciao bici,
sì.
E quindi le bici fuori. E quindi niente, praticamente piano piano ogni mese facevamo un decluttering veramente grande, cioè ogni mese ci rendevamo conto che di quello che avevamo usavamo tipo 2/3, la metà.
C'era sempre qualcosa
che non usavamo mai, esatto.
Infatti.
E quindi piano piano abbiamo cominciato a lasciare e non ci mancava nulla.
No.
Forse ricordo un paio di cose che ci sono mancate.
Mi sembra
che magari...
sempre quando tu, sai, dici non so se voglio
lasciarlo o no.
E poi lo lasci e poi un anno dopo, adesso lo... sai.
Esatto, però è successo con un paio di cose proprio,
infatti.
Quindi che alla fine non ho neanche più ricomprato. Quindi diciamo che... è stato proprio un processo, non è che siamo mentalmente attirati dal minimalismo da sempre, ma non lo eravamo così tanto prima. Adesso lo siamo per scelta anche, ma anche proprio perché ci piace la sensazione di non comprare cose, di pensare molto molto attentamente a ogni singolo dettaglio, matita, gomma, pennarello, qualsiasi cosa che compriamo, e in questo ci ha aiutato tantissimo ovviamente avere delle restrizioni di peso, di spazio, e dare la priorità ovviamente a tanto materiale del homeschooling anche. Però in realtà è proprio una cosa che ci piace, cioè un qualcosa che ci fa sentire bene. Non avere il paradosso della scelta, perché comunque non sentiamo il bisogno di comprare cose nuove e quindi non abbiamo neanche bisogno di cercarle. E due, proprio non abbiamo bisogno di nient'altro. Quando abbiamo bisogno di qualcosa, valutiamo se possiamo comprarlo oppure se dobbiamo lasciare qualcos'altro per poter comprare quella cosa, e allora facciamo un cambio praticamente. E
di solito è così.
Di solito facciamo così.
Sì.
Sì, facciamo.
È un cambio.
È un cambio, esatto. Ma anche con i bimbi, ormai anche i bimbi sono abituati, a parte che per me è un bellissimo messaggio anche per loro, ovvero proprio quello di non comprare cose di cui non abbiamo bisogno. Questo per noi è proprio una filosofia di vita ed è una filosofia che i bambini sposano ormai appieno e ci dicono loro stessi. Più Oliver per ora, perché Emily è magari ancora un po' più piccolina e quindi, o magari ha un altro tipo di personalità. Però ecco, Emily magari è ancora quella che mi dice, lo so che ce l'ho già un cerchietto, però anche questo è molto carino, mami. E allora a volte cediamo, tra virgolette, e facciamo degli esperimenti, tipo compriamo questo secondo cerchietto e poi quando lei stessa nota che effettivamente ne usa sempre solo uno, che è il suo preferito, dice... non c'era bisogno di comprare l'altro, o magari posso dare via questo, per esempio. Però ecco, poi non è che mi chiede di comprare un altro cerchietto perché ha già interiorizzato questo concetto. Ok, ci sono altre domande su questa cosa? Ok, ci sono alcune domande...
domande pratiche.
Domande pratiche, ok, domande pratiche sulla residenza e... sul come si fa sul dottore, sulla salute, come facciamo, e anche come facciamo ad intrattenere i bambini durante i viaggi lunghi, quindi domande un po' più pratiche. La residenza, perché qualcuno mi chiedeva, ma voi non siete residenti da nessuna parte? No, certamente, la residenza è quella del paese dove siamo, cioè nel senso, la residenza deve esserci, non è che che non c'è residenza. Ci piacerebbe tantissimo che nel mondo esistesse un programma per persone come noi, ovvero siamo cittadini del mondo e siamo residenti nel mondo, ma purtroppo non è così.
Infatti, se siamo 2 mesi a Thailandia, siamo 2 mesi residenti a Thailandia, ma non
è così, purtroppo. Ci piacerebbe tantissimo che funzionasse così, chissà, magari prima o poi con la direzione in cui sta andando il mondo esisterà un programma del genere, però non esiste. Quindi semplicemente c'era chi mi chiedeva, ma come si fa a scegliere la residenza o comunque cosa succede con la residenza quando si viaggia a tempo pieno? La residenza è o dove sei residente, dove eri già residente prima di partire, quindi rimane lì, oppure ti scegli un altro paese e ti prendi la residenza in quell'altro paese.
E se non prendi una residenza in un altro paese e non sei residente in un terzo paese, sei residente dove sei nata.
Dove sei nato, esatto.
Cittadinanza, basta.
Facile. E invece per quanto riguarda la salute, è successo che abbiamo avuto bisogno di dottori in viaggio, è successo un po' di tutto in viaggio, e abbiamo un'assicurazione sanitaria.
Sì.
All'inizio, vai tu, spiegalo.
Sì, all'inizio avevamo un'assicurazione di viaggio che funzionava benissimo, abbiamo usato parecchio in Nuova Zelanda e così, funzionava benissimo.
Però non era specifica assicurazione sanitaria, era un'assicurazione di viaggio che copriva le emergenze praticamente.
Sì, infatti se qualcosa più serio ti mandava, sai, a paese
a quel paese, no scherzo.
A paese di residenza
esatto, se era qualcosa di più serio ti rimandava al paese di residenza, infatti. Non a quel paese, che Alex non conosce questa espressione, non si è messo a ridere, ma significa come
okay. E quindi adesso abbiamo assicurazione di salute proprio,
esatto.
che è globale.
Sì,
non so come spiegare, ma sì.
È un'assicurazione sanitaria che è globale, quindi ci copre ovunque andiamo.
Sì.
E poi l'altra domanda era? Come fate a intrattenere i bambini durante i viaggi? Guarda, veramente non lo so, non li intratteniamo. Cioè, è sempre stato molto... Diciamo che essendo abituati noi a stare con i nostri figli a casa, per esempio... non cambia molto, per noi il viaggio, cioè viaggio proprio fisico, ovvero vero e proprio, quindi metterci su un bus, metterci su un aereo, metterci su un treno, non è molto diverso dallo stare a casa. Siamo abituati a giochiamo con loro se ne hanno bisogno, loro stanno da soli se ne hanno bisogno, ascoltano audiolibri, leggono libri, a volte leggiamo libri con loro se possiamo, ad esempio nel van non era possibile leggere libri con loro, quindi loro si intrattenevano con gli audiolibri, mentre invece in un treno, in un bus possiamo leggere libri insieme, possiamo colorare, possiamo fare insomma tantissime cose, quindi niente di speciale. E in viaggi lunghi in aereo, se c'è una televisione, da poco abbiamo deciso che non ci importa più dei limiti, quindi guardate tutto quello che volete, toglietevelo dal sistema, e guardate quello che volete, fate cosa volete, vediamo se avete un limite, guardate. E quindi funziona così adesso praticamente, nei viaggi lunghi in aereo, se c'è una televisione loro guardano la televisione, per noi non è un grande problema perché comunque i nostri bambini guardano pochissimo televisione a casa o schermo, iPad eccetera eccetera, e ascoltano audiolibri, leggono libri, giocano con i peluche, giocano tantissimo con i peluche, loro fanno
facevano queste.
Esatto, questi giochi di ruolo, hanno i loro peluche, giocano tantissimo, infatti avranno 3 o 4, quanti ne hanno adesso? 5 o 6 forse peluche.
Non lo so.
Bah, qualcosa del genere, troppo. Sono sempre troppi, sempre troppi, sono sempre ovunque, però appunto giocano con quelli. E basta, credo che
dobbiamo trovare, abbiamo ancora questa.
Non hai paura che Oliver ed Emily crescano crescano senza appartenere a un luogo, casa, a una cultura? Io questo ho già risposto personalmente nell'episodio del podcast sul homeschooling. C'è proprio tutta una parte finale in cui parlo di questo, parlo delle amicizie, parlo di come mantenere le relazioni, eccetera, eccetera, come manteniamo noi le amicizie. Però magari Alex vuole dire la sua su questo, come... hai paura che crescano senza appartenere a un luogo? Io ho già detto la mia, quindi andate ad ascoltarvela nell'altro episodio, però io e Alex siamo, credo, molto in linea, non abbiamo...
Non lo so, ho paura? No, non ho paura, perché alla fine loro sono... magari devo cambiare inglese.
Vai.
Con questo.
Passa all'inglese, io poi te lo traduco.
Sì. At the end of the day, they are becoming a citizen of the world. They're exposed to all cultures. They're getting a mix of everything, which is a beautiful thing to see. I think it opens their mind. I think it is very beneficial for them. And I think they become better humans by being exposed to the world, by being exposed to different kind of people, to different kind of nature, to just like that. I mean, so I would say it's a benefit rather than a negative that they don't belong to a single place. I don't really have much more to say than that.
Yeah, praticamente io sono stata più eloquente nell'episodio del podcast. Però
I'm a man of few words.
È un uomo di poche parole. Però esattamente è quello che Alex, è un po' quello che sentiamo entrambi, ovvero che paura no, non ce l'abbiamo, anzi probabilmente entrambi lo riteniamo, quello che ha detto Alex, che lo ritiene un beneficio piuttosto che uno svantaggio, ovvero il fatto di non avere, intanto mi sono presa degli appunti perché non volevo dimenticarmi cosa aveva detto, però il fatto di non avere davvero un'appartenenza a un unico posto è più un beneficio che uno svantaggio, perché sono cittadini del mondo, perché apre la loro mente a diverse culture, al diverso, all'altro, perché anzi Alex diceva che secondo lui sono esseri umani migliori proprio perché sono esposti a diversi tipi di natura, diversi tipi di mentalità, di cultura, di persone, di colori, di lingue, e quindi ecco, per noi questo è un beneficio piuttosto che uno svantaggio. C'era qualcuno che chiedeva se l'ho letta di sfuggita, non la trovo più, mi sa. Però era una cosa del tipo, non pensi che in futuro crei una sorta di problema proprio loro, di Oliver ed Emily, che non sapranno fermarsi in nessun posto? Era una sorta di domanda così.
Questo?
Non ti preoccupa che i bimbi non possano coltivare relazioni a lungo termine? No, non era quello, perché quelle sì che le coltivano. No, non l'avevo, non l'avevo cerchiata sicuramente.
Ok, ok.
Però comunque, diciamo che secondo me non sarà un problema. Perché non sarà un problema? Perché noi stiamo insegnando ai bambini a scegliere chi vogliono essere, dove vogliono stare, come vogliono vivere, a scegliere la libertà. Cioè, secondo me saranno liberi di scegliere quello che vorranno. Se vorranno continuare a viaggiare, continueranno a viaggiare. Se vorranno fermarsi in un posto, si fermeranno in quel posto, perché noi abbiamo sempre dato loro un modello di libertà di scelta. Cioè, sei libero di scegliere quello che vuoi fare. Nel mondo in cui viviamo e con il privilegio che abbiamo, siamo liberi di scegliere. E speriamo che anche loro si costruiranno delle vite in cui saranno liberi di scegliere. Se seguiranno il nostro modello, sicuramente lo faranno. E credo che questo riassuma un po', no?
Sì, basta.
Ah, bella domanda. Ma se vi chiedessero ora di fermarsi, vi fermereste? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Valuteremmo, anzi, ne parliamo spessissimo con i bambini. È proprio un argomento di conversazione da tavola per noi. Ovvero, siete ancora felici di viaggiare? Vi piace questo stile di vita? Se poteste fermarvi, per esempio, a Marbella con tutti i vostri amici, con Bella e Aisha, che comunque quando torniamo da loro è sempre molto bello ritrovarle, vi fermereste? Vi piacerebbe provare l'esperienza della scuola? Vi piacerebbe... Insomma, facciamo sempre tantissime domande a loro. La risposta finora è sempre stata no, preferiamo viaggiare. A volte ci fanno domande tipo com'è la scuola, oppure che cosa significa se andassimo a scuola, oppure...
Ci sono sempre più e più domande.
Ci sono sempre più e più domande. All'inizio era proprio no, vogliamo viaggiare. Adesso ci sono sempre più e più domande, ovviamente, e quindi rispondiamo con sincerità alle loro domande. Solo ieri forse, era ieri che parlavamo della scuola, oggi.
Oggi.
Oggi. Oggi che parlavamo della scuola e ci dicevano, noi spiegavamo che abbiamo avuto che ci sono delle bellissime scuole nel mondo dove si possono fermare, che fanno dei progetti, che cosa, Oliver ci chiedeva che cosa fanno a scuola, noi gli spiegavamo, eccetera, eccetera. E poi alla fine, dopo tutta questa conversazione sulla scuola, mi fa, no, però io voglio continuare a viaggiare. Ok, e quindi per ora questo è quello che comunque, cioè, siamo genitori che per il modo in cui vogliamo educare i nostri figli ascoltiamo attivamente quello che hanno da dire. Anzi, Alex dà sempre dai sempre una risposta che mi piace tanto ad Oliver, che quando ti chiede di che cosa ti piace parlare con me, vero? Che a volte ti chiede. Oliver ti fa questa domanda, di che cosa ti piace parlare con me, papà? E Alex gli dice, mi piace parlare di quello che piace a te, di quello che c'è nella tua testa, dei tuoi pensieri, mi piace scoprire te, chi sei e come sei e che cosa pensi. E questo, secondo me, riassume un po' anche il nostro tipo di genitorialità.
Sì.
Basta, io credo che non ci siano altri... Ah, beh, no, ce n'era una.
Anche questo.
Quale? C'è una bella domanda per me, in particolar modo.
Sì.
Come ti senti dalla continua presenza di marito e figli? Allora,
mi sento
proprio molto profondamente. Allora, stamattina vi dico solo che, sono un paio di mattinate, forse tre o quattro mattinate che... faccio fatica un po' con la mia salute mentale, che mi sveglio al mattino e non ho voglia di uscire dal letto e che faccio fatica ad affrontare la giornata. A me capitano un po' questi periodi, a volte coincide con la sindrome premestruale, a volte coincide con le mestruazioni, a volte coincide con nulla, con solo stress e sovraccarico mentale. Però oggi, per esempio, a un certo punto Alex è venuto in bagno, io stavo entrando nella doccia, Alex è venuto in bagno e che cos'è che forse mi hai dato un abbraccio o qualcosa del genere e io ti ho detto Alex, non è che puoi E poi stavo pensando a che cosa dire, perché probabilmente nella mia testa volevo semplicemente che andasse via, e lui mi guarda e mi fa: lasciarti in pace, cioè andare via. E io ho detto: sì.
Infatti, sì. Hai bisogno del tuo spazio.
Esatto.
Lo so.
È proprio successo quello. Cioè, io ero lì che nella mia testa provavo a essere gentile, forse, ma non lo so, ma non è che lo facevo pensando, voglio essere gentile e volevo. Cioè, però istintivamente mi è venuto da chiedergli di andare a fare qualcos'altro, perché non lo volevo lì. E lui, quando ha visto che tergiversavo, mi fa: lasciarti in pace, darti il tuo spazio. Sì, quello. E infatti poi non ci siamo parlati per circa un'ora e io ho fatto le mie cose, mi sono fatta la doccia con calma, ho fatto tutto molto con calma, e poi la giornata è andata meglio. Mm-hmm. Però ecco, sì, come mi sento? Mi sento, ci sono alti e bassi, credo che mi sento esattamente come mi sentirei in un posto fisso, come mi sentirei a Marbella, per esempio, ma devo dire che a Marbella era più c'era meno possibilità di dare ascolto a queste sensazioni, a questo mio desiderio di stare sola, perché alla fine lo nascondevo, comunque lo sopprimevo, perché c'era sempre qualcuno con cui stare, c'erano gli amici, poi andavo alle lezioni di ballo, poi facevo quello, cioè le mie giornate erano a full proprio, e quindi non avevo neanche quasi il tempo di pensare a come mi sentivo, di pensare alle mie emozioni, di processare le mie emozioni, di stare con me stessa, di capire che in quel momento avevo bisogno di me. E quindi è stato anche quello un processo, e oggi un processo di cui sicuramente avevo bisogno, e oggi ne sono veramente felice di aver avuto, sono felice di aver avuto questa opportunità di conoscere di più, ecco, perché il viaggio, come dicevamo prima, è stato un po' un viaggio dentro di noi.
Ma devo dire che queste paio di volte che abbiamo fatto una settimana, sai, o anche solo una fine settimana senza una, sai, da solo, io da solo, tu da sola, sono sempre rejuvenating.
Sì, rigeneranti e rigiovanizzanti, si dice in italiano, non lo so. Però sì, le settimane abbiamo sicuramente capito che abbiamo entrambi bisogno, e prima era più una mia necessità, adesso penso che sia anche una tua necessità.
Non è una necessità, ma
ti fa piacere.
Lo apprezzo.
Esatto, lo apprezzi. Per me è proprio una necessità di passare del tempo da sola, lontana da Alex e dai bimbi, ma anche a volte è proprio la necessità di passare del tempo lontana dai bimbi, ma con Alex. Per esempio, oggi alla fine io loro volevano andare in un'area giochi, qua ci sono delle aree giochi che puoi lasciarli a ore, e noi ci siamo fermati a prendere un caffè insieme al bar. E mentre loro giocavano all'area giochi, e a un certo punto ho detto ad Alex: ma sai che avevo bisogno di stare senza i bambini, perché probabilmente non c'erano stati momenti davvero nella settimana in cui fossi stata da sola senza i bambini e senza fare nulla a computer, quindi non c'erano stati momenti di questo stacco. Respiro, di espiro, c'era solo stato la vita frenetica di tutti i giorni, lavoro, bimbi, lavoro, pranzo, lavoro, cena, homeschooling, mettiamoli a letto, poi, quindi ecco, sicuramente come mi sento tra alti e bassi, e lo prendiamo un giorno alla volta, però sono felice di questa possibilità di conoscermi meglio, e credo che il mio percorso non è ancora finito, ecco, non so se finirà mai questo percorso di conoscenza di me stessa, però ecco, lo apprezzo, oggi lo apprezzo moltissimo. Non so se ci sono altre domande, credo che non ci siano, e anzi, sono le 10, io devo andare a ballare, perché altrimenti
la perdi.
Mi perdo la serata, e grazie a voi, e buona serata a questo punto, oppure non so se siete, che ore sono?
8,
quindi starete mangiando. Buona serata e buonanotte.
Buona serata.
Ciao.
Ciao.
Grazie. Ciao ciao. Spero che questo esperimento vi sia piaciuto, spero che vi abbiamo tenuto compagnia per un pochino, un episodio un po' più lungo del solito. Fatemelo sapere nei commenti del podcast, sapete che ogni episodio del podcast potete commentarlo sul mio sito www.latela.com/podcast. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog, E non mi rimane che augurarvi buona serata, buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!